E adesso andiamo a raccontare il festival che, come sempre, noi raccontiamo. Cum, siamo ad Ancona e questa settimana Cum Festival apre il suo percorso dedicato a una parola molto particolare, la cura. Il Festival Cum, che noi abbiamo già raccontato quest'anno, ha una valenza sicuramente importante con questa parola. Noi cominciamo le nostre conversazioni anticipando alcuni argomenti. Tra l'altro, tutti gli appuntamenti sono andati esauriti in prenotazione, quindi questo vuole già significare qualche cosa. Intanto salutiamo il nostro ospite Daniele Poccia, buonasera.
Buonasera.
E grazie per essere insieme con noi qui nel Posto delle Parole per anticipare l'incontro che lei avrà venerdì 16 ottobre ad Ancona al Festival Cum sul tema Bernard Stiegler, lo pronuncio alla francese, nel segno di Epimeteo. Beh, qui c'è molto da raccontare, anzitutto per scoprire chi era Bernard Stiegler, che è scomparso proprio da poche settimane, e poi chi era questo Epimeteo che ha avuto più sfortuna rispetto a Prometeo, ma di questo parleremo fra poco, ammesso che non abbia detto una stupidaggine dicendo che ha avuto più sfortuna rispetto a Prometeo. Ricordo che Daniele Poccia è dottore di ricerca in filosofia, ha pubblicato articoli scientifici su riviste italiane e internazionali, ha tradotto tra le altre cose Sul segno di Henri Bergson, curato l'antologia dei testi di Raymond Dreyer e poi La superficie... La pronuncia esatta è esattamente? Raymond Ruyer. La superficie assoluta, ha partecipato tra l'altro alla redazione del volume Immanenza, una mappa, e poi ha contribuito al progetto La storia di un albero, pubblicato da Silvana Editoriale. Storia di un albero era a seguito di una installazione artistica alla Fondazione Sandretto Rere Baudengo di Torino, se non ricordo male. Esatto. Bene, Daniele Poccia, tra l'altro un catalogo molto bello, Storia di un albero, un catalogo molto bello, chissà, per le mostre si dice catalogo, ma in effetti sono libri veri e propri. Tra l'altro quel libro, se ricordo bene, aveva diversi contributi: Tiziano Fratus, Riccardo Venturi e poi
Emanuele Coccia,
ecco, e altri ancora. Ed eccoci qua, Daniele Poccia, per raccontare quello che lei dirà per l'appunto al Cum Festival. Bernard Stiegler, ci vuole raccontare la figura e anche l'uomo, perché è importante, di Bernard Stiegler?
Certo, allora io credo che il compito che mi sia stato affidato in questo caso sia un compito particolarmente difficile, nel senso che ricordare un maestro come Bernard Stiegler in un contesto in cui lui stesso è stato ospite. Nel 2018 Stiegler ha tenuto una conferenza sugli algoritmi e l'ingovernabile, credo sia un compito molto impegnativo, e quindi mi sono chiesto da dove iniziare. Io credo che un aspetto particolarmente importante della figura di Stiegler sia stato il suo aver, forse più di altri pensatori del mondo contemporaneo, contribuito a traghettare la funzione critica del pensiero filosofico dal cuore del Novecento fino in questo inizio di XXI secolo, e di averlo fatto con un'attenzione particolarmente grande per la questione della tecnica. Ecco, Stiegler è stato innanzitutto un filosofo della tecnica. Il suo libro più importante è un libro che si articola in tre tomi e che pubblica il primo libro nel 1994, ha come titolo La tecnica e il tempo. È appunto un'indagine che cerca di capire la connessione, l'implicazione per certi versi reciproca, che esiste tra la tecnologia, tra la tecnicità e la nostra temporalità, il modo in cui noi viviamo, attraversiamo il tempo. Stiegler chi era? È stato un personaggio, direi, con una biografia sui generis, che si aggiunge in qualche modo a questa esemplarità che io vedo nella sua capacità di aver riattualizzato, di aver saputo riattualizzare il pensiero critico. Stiegler studia filosofia infatti durante 5 anni di reclusione, prima nel carcere di Toulouse e poi in un altro carcere, dove finisce a seguito di una triplice rapina a mano armata. In questi 5 anni porta a termine i suoi studi liceali, consegue la laurea in filosofia sotto la guida di Marcel Granet e dopo conclude il dottorato nel 1992, dopo essere uscito. I 5 anni vanno dal 1978 al 1983, conclude il suo dottorato nel 92, il suo primo libro, come vi dicevo, è del 94. Lo conclude, tra l'altro, sotto la guida di un grande filosofo francese, Jacques Derrida. Ora, questa esperienza, che è rimasta, come dire, non detta da parte di Stigler fino a, se non ricordo male, il 2003, quando in una conferenza al Centro Georges Pompidou ha reso pubblica la sua esperienza, la sua formazione così particolare, viene appunto raccontata in un breve testo dal titolo Passare l'atto, in cui Stigler mostra proprio come lui sperimentalmente si è aggiunto alla filosofia anche in una condizione di particolare deprivazione, come la sua riflessione sulla tecnica sia stata in qualche modo innescata anche dalle condizioni specifiche esistenziali in cui si è trovato a vivere questi 5 anni. Poi dopo Stigler ha avuto una carriera nel contesto istituzionale e culturale francese davvero straordinaria. È stato professore all'Università di Tecnologia di Compiègne, è diventato direttore dell'INA, l'Istituto Nazionale dell'Audiovisivo, fino ad arrivare a ricoprire la carica di direttore generale dell'IRI, Istituto di Ricerca e Innovazione, da lui stesso fondato presso il Centro Georges Pompidou di Parigi. Questa è un po' la figura di Stigler e, diciamo così, una prima idea del suo pensiero.
Ecco, per quanto mi riguarda a livello personale, il pensiero di Stigler l'ho scoperto grazie a un libro che mi ha attirato l'attenzione facendo una ricerca internetica, come tante altre ricerche, e il libro era Prendersi cura della gioventù e delle generazioni, ecco, il prendersi cura. E Bernard Stigler è un uomo, lei diceva poco fa, Daniele Poccia, che ha traghettato il pensiero filosofico fino al XXI secolo, quindi si è preso in carico un fardello straordinario, ecco, si è preso cura di fare questa, di fare questa transizione, di passare per certi aspetti il testimone, di passare il testimone diagnosticando i nuovi disagi della civiltà, soggetta sicuramente a tanti poteri della tecnologia, dell'economia politica e della finanza, ma non solo. Ecco, e questo prendersi cura di Bernard Stigler, di quel prendersi cura, che cosa è rimasto?
Allora, prima dicevo che in qualche modo la preoccupazione costante di Stigler è stata quella di dare respiro alla funzione critica del pensiero filosofico. Ecco, Stigler è uno degli autori che più hanno insistito sulla perfetta coestensione tra tecnologia e umanità. Un modo in cui lui spiegava questa duplice implicazione, questa implicazione reciproca della tecnica e della specie umana era l'equazione tra tecnogenesi e antropogenesi, tra origine della tecnica e origine dell'uomo. Ora, il fatto che l'uomo sia un animale strutturalmente, in qualche modo, attrezzato tecnicamente, fa sì che ci sia un compito ulteriore per ciascun rappresentante di questa strana specie, no? Che si prolunga costitutivamente, non accidentalmente, nell'artefattualità, nell'organo artificiale. Ecco, questo compito consiste nel doversi prendere cura del modo in cui le tecniche modificano il mondo circostante e modificano a loro volta noi stessi, le nostre forme di vita, cioè nel modo, prendersi cura del modo in cui nel loro divenire assolutamente imprevedibile o parzialmente imprevedibile, le tecniche trasformano i processi di individuazione psichica e collettiva, per usare appunto un'espressione che Stigler riprendeva da un altro grande filosofo francese della tecnica, Gilbert Simondon. Ecco, questo prendersi cura non è semplicemente un aspetto aggiuntivo, no, in qualche modo Stigler mostrava come la tecnica fosse la prosecuzione della vita con altri mezzi oltre la vita. Ecco, la teoria, in particolar modo quella forma specifica di teoria che è la filosofia, è una prosecuzione per Stigler a sua volta della tecnica con altri mezzi oltre la tecnica. È una prosecuzione che consiste esattamente nel doversi prendere cura del modo in cui la tecnica si istituisce, si implementa, funziona a suo modo. Non basta semplicemente il divenire tecnico, affermava Stigler, bisogna trasformarlo in un avvenire.
Ed è qui il vulnus, bisogna trasformarlo in un avvenire. Quest'anno, a proposito di festival, il Festival Filosofia di Modena aveva come percorso di sviluppo del pensiero del festival la parola macchine, e insieme con il filosofo Umberto Curi, qui nel posto delle parole, abbiamo analizzato la parola tecnica, che sta a metà tra il dono e l'inganno. Ecco, quindi pongo anche a lei, Daniele Coccia, parlando di Bernard Stigler, come si sviluppa quel sapere tecnico, no? Quella tecne che, come dicevo poco fa, è nello stesso tempo un antidoto, ma può essere anche un veleno.
Certo, questa ambivalenza della tecnica tra dono e inganno, tra antidoto e veleno, è sicuramente stata una delle, come dire, tematiche che attraversano più profondamente l'opera del pensiero di Stigler. Stigler parlava di carattere farmacologico della tecnica, ed è qui che appunto si inserisce la necessità di intervenire sull'assetto tecnico di una civiltà. La tecnica di per sé ha questa duplicità intrinseca, questa capacità di volgere sia verso l'entropia, verso il disordine, sia verso la negentropia, che con un neologismo particolare, caratterizzante la prospettiva di Stigler, Stigler stesso chiamava una negentropia, cioè una negentropia, un'entropia negativa legata alla specie umana. Che cosa intende con questa espressione negentropia, negentropia? Cioè la capacità della tecnica non soltanto di produrre effetti catastrofici, come magari spesso viene percepita da un certo discorso tecnofobo, anche filosofico, come nel Novecento ce ne sono stati diversi esempi. No, la tecnica è anche un fattore che produce organizzazione. Una parola, un'altra espressione, un'altra definizione che Stigler introduce nel suo lessico per sempre mettere a fuoco lo statuto, il modo d'essere della tecnica, è materia inorganica ma organizzata. Ecco, questa organizzazione che ha a che fare con la tecnica è uno dei due aspetti, uno dei due lati della faccenda, di questa duplicità farmacologica della tecnica.
E allora in questo farmaco, noi a questo farmaco noi dobbiamo guardare anzitutto con rispetto, no? Anzitutto con rispetto, perché possiamo essere filosofi o non filosofi, ma in ogni modo è importante guardare con rispetto, e sicuramente tutto questo, Daniele Poccia, ci porta a essere in un territorio di grande impegno, perché possiamo dirci tutto quel che vogliamo a proposito della filosofia, che la filosofia è sì teoria e può arrivare anche in ritardo sulla realtà, no? Ed è per questo che i filosofi continuano in maniera imperterrita il loro lavorio quotidiano, ma non tanto come corsa sulla realtà, ma proprio come indagine sulla realtà. E qui, a proposito di ritardo, introduciamo l'altro protagonista di cui abbiamo accennato all'inizio di questa seppur breve conversazione, ovvero Epimeteo. A proposito di ritardo, Daniele Poggia.
Certo, il ritardo è qualcosa che secondo Stigler caratterizza tanto quell'operazione specifica che è la filosofia, quanto in qualche modo la posizione costitutiva dell'umanità nei confronti dei propri stessi strumenti. E perché? Perché in qualche modo il divenire tecnico è sempre in anticipo, essendo in qualche modo una costitutiva esteriorizzazione del corpo umano, ci precede anche nelle nostre capacità di anticipazione intellettuale. Da questo punto di vista, la figura mitologica, mitica di Epimeteo, che occorre specificamente nel dialogo Il Protagora di Platone, dove viene presentata una versione molto peculiare del mito di Prometeo, ecco, quella figura, già nel nome, Epimeteo nel nome indica proprio questa capacità di vedere le cose in ritardo. Si potrebbe tradurre il nome Epimeteo come colui che ha il senno di poi, come colui che vede le cose a cose fatte. Ecco, Epimeteo è colui che, essendo stato incaricato, sia pure in seconda battuta, di distribuire tra le specie mortali le facoltà naturali, cioè tra gli esseri viventi tutte le loro dotazioni, quelle che oggi chiameremo le dotazioni adattive, ecco, si dimentica catastroficamente dell'uomo. A questa dimenticanza sarà poi costretto a rimediare il fratello Prometeo, rubando il fuoco e le tecnai agli dei, ad Efesto in particolar modo. Ecco, questa duplicità, questo trovarsi in qualche modo tra una dimenticanza e un furto che caratterizza la condizione umana, e quindi potremmo dire tra un ritardo e un'anticipazione che però è legata a una trasgressione, ricordo anche qui che il nome di Prometeo invece sta ad indicare, nell'etimologia del nome risuona invece la capacità di antivedere sul corso degli eventi, di prevedere il corso degli eventi. Ecco, questa sospensione fra un ritardo e un'anticipazione, tra un non ancora e un essere arrivati in qualche modo in un momento in cui le cose sono già accadute, ecco, caratterizza la specie umana, che si trova in qualche modo sempre a dover recuperare sul ritardo che la costituisce, che fa sì che non si possa dire in maniera netta che l'uomo inventa le proprie tecniche, ma in qualche modo che l'uomo inventa se stesso inventando i propri strumenti, che l'uomo si reinventa incessantemente. Questa reinvenzione, questa interiorizzazione del processo di esteriorizzazione in cui consistono le tecniche, è secondo Stiglitz qualcosa che forse nel nostro tempo sta cominciando a venire meno per una serie di effetti legati, per esempio, alle tecnologie digitali.
E qui si apre un altro mondo. Le tecnologie digitali sono naturalmente prometeiche, Daniele Poggia.
Naturalmente, scusi?
Prometeiche, per cui cercano veramente di anticipare, come lei parlava poco fa, a proposito di Prometeo, che aveva quella capacità di antivedere. È quella capacità che noi chiediamo in questa nostra hubris quotidiana, di quello che noi chiediamo al nostro computer, al nostro smartphone.
Esatto, uno degli aspetti su cui Stiglitz si sofferma di più, per esempio un'opera tradotta in un libro molto importante, tradotto lo scorso anno in italiano, La società automatica, l'avvenire del lavoro, primo volume anche qui di un ciclo. L'opera di Stiglitz è organizzata in una serie di cicli che si sviluppavano parallelamente. Ma appunto, per tornare sulla questione, le tecnologie digitali, in particolar modo quelle tecnologie straordinarie, quelle forme che prendono le intelligenze artificiali contemporanee, che sono gli algoritmi, che cosa fanno? Cercano strutturalmente di prevedere i nostri desideri di utenti e di consumatori di servizi che ci vengono costantemente offerti, in primo luogo nella nostra frequentazione del World Wide Web. Ecco, secondo Stiglitz, questa tendenza delle tecnologie digitali contemporanee a costituire un profilo di ciascun consumatore e in qualche modo a voler anticipare i nostri desideri, tendono progressivamente a distruggere quella capacità di reinterpretare la tecnologia che ci attorna e senza la quale la tecnica in qualche modo diventa il vettore di un'irriducibile entropizzazione, di un processo naturalmente distruttivo. È qui che Stiglitz raggiunge la riflessione sviluppata negli ultimi 10 anni principalmente sulla questione dell'antropocene, ovvero dell'epoca in cui, a partire sostanzialmente dalla rivoluzione industriale, l'azione umana collettiva diventa un fattore geologico determinante. Secondo Stiglitz, l'antropocene è soprattutto un entropocene e fa appunto risuonare in questo ulteriore neologismo la parola entropia. L'antropocene è l'epoca in cui l'azione dell'uomo tende a diventare sempre più distruttiva, e tende a diventarlo proprio perché le tecnologie digitali hanno in qualche modo investito la sfera del pensiero e del sapere, cioè quella sfera in cui avviene il ricalcolo della tecnologia, l'hanno investita sottomettendola, soggiogandola e, riconducendola a criteri che sono innanzitutto economici. Il discorso di Stiglitz in qualche modo qui si fa eminentemente politico. Per lui il problema della tecnica deve essere separato da quello economico, e la tecnica diventa in qualche modo distruttiva nella misura in cui i suoi fini sono subordinati a quelli capitalistici.
E qui la filosofia diventa un'analisi della condizione politica e anche della condizione economica, perché la filosofia analizza e attraversa tutto quanto, secondo anche lo sguardo di Bernard Stiegler, no? Quando parlava di questa farmacologia, no? Positiva, ecco, attraverso questa critica dell'economia capitalista, sicuramente abbiamo la possibilità di comprendere il pensiero di Stiegler, ma soprattutto di comprendere anche la realtà che stiamo vivendo, perché non stiamo parlando di un filosofo che non ha una ragion d'essere nel pensiero di oggi. Quanto l'analisi di Stiegler oggi, Daniele Poccia, ci può aiutare, non dico a comprendere, ma quantomeno almeno un pochino a creare un lume in questo tempo così pieno di domande, pieno di crisi, che è quello dell'oggi?
Allora, io credo che Stiegler, e questo è, come dire, era testimoniato anche dal suo straordinario attivismo, dal suo ruolo di organizzatore culturale, non solo di teorico e di autore di libri molto importanti, sia uno degli autori a cui è più opportuno tornare nel momento in cui le nostre tecnologie sembrano introdurci a un certo disorientamento. Disorientamento è un'altra parola chiave del pensiero di Stiegler. Il secondo volume della Tecnica e il Tempo si intitolava appunto La Désorientation, che potrebbe essere tradotto con disorientamento. Ecco, Stiegler, ho l'impressione che, tra l'altro, in tempi non sospetti, già dalla metà degli anni 90, avesse intravisto una serie di linee di tendenza che stanno trasformando in profondità la nostra forma di vita. In che senso? Nel senso che l'automatizzazione, anzi, per dire meglio la cosa, per usare la stessa parola di cui serve Stiegler, è un processo che sta in qualche modo trasformando le nostre vite all'insegna di una certa sincronizzazione, cioè di una riduzione delle differenze singolari. E questo è un aspetto sul quale Stiegler insisteva molto e che io credo sia in qualche modo uno dei suoi lasciti più importanti. Che significa sincronizzazione? Attraverso le tecnologie digitali, una serie di automatismi, che possono essere automatismi biologici, automatismi psicologici, automatismi tecnologici, vengono progressivamente integrati sotto un unico funzionamento. E questa integrazione, che caratterizza in generale la tecnica, è più che altro però un fattore extra tecnologico, è appunto un fattore economico richiesto da esigenze economiche, quando di per sé invece la tecnica è un fattore di differenziazione. Stiegler, nelle opere appunto della Tecnica e il Tempo, mostra come la tecnologia sia all'origine, per esempio, dell'estrema varietà etnografica che caratterizzava soprattutto le culture umane. Ecco, la tecnica di per sé, o come si potrebbe anche dire le tecniche, sono il vettore di una differenziazione che è anche sempre culturale. Sembra invece che la tecnica contemporanea, proprio in forza del suo statuto farmacologico, stia assolvendo ad un compito di ordine diverso, di uniformazione.
Ma Daniele Poccia, ma è difficile veramente questo territorio, però è necessario, anche se difficile, ma questi simboli intellettuali che oggi sembrano non essere più validi, perché oggi la parola simbolo è una parola che è anche un po' scomoda, perché sembra che non ne abbiamo bisogno, ma la filosofia deve attraversare questi simboli intellettuali. Bernard Stiegler credo che ci abbia dato la possibilità del sapere nel suo divenire. Questa è una delle funzioni importanti di Stiegler, ma anche di tutto il pensiero filosofico, non tanto il sapere in sé e per sé, ma il sapere nel suo divenire, cioè a dire tra Epimeteo e Prometeo.
Certo.
Ammesso che l'abbia fatto una domanda sensata, Daniele Poggio.
No, assolutamente. Certo, nel senso che Stiegler è stato probabilmente tra gli autori, tra i pensatori che si sono dedicati alla questione della tecnica, che più ha insistito sulla necessità di non demonizzare la tecnica. Per lui comprendere la mutua implicazione tra tecnica, tra tecnologia e umanità è in qualche modo avere una visione non più antropocentrica dell'origine dell'uomo, provare a pensare l'origine dell'uomo come un fattore che prende le mosse innanzitutto da un fenomeno zoologico. In questo si riferiva in particolar modo agli studi di un grande paleantropologo che è stato enormemente influente per il pensiero filosofico novecentesco, ovvero André-Édouard Guran, il quale diceva: l'uomo nasce dalla stazione eretta, o meglio, nasce dai piedi, per usare appunto l'espressione di André-Édouard Guran. Ma appunto, pur sottolineando la necessità di non affrontare la questione della tecnica con gli occhi, con gli occhiali, per così dire, dello sguardo apocalittico, tecnofobico che ha caratterizzato alcuni pensatori novecenteschi, aveva allo stesso tempo l'esigenza di provare a mostrare come della tecnica sia in qualche modo una responsabilità necessariamente paradossale. Noi ci facciamo responsabili di qualcosa da cui dipendiamo nelle stesse forme del nostro pensiero, del nostro modo di abitare il mondo, del nostro modo di attraversare l'esistenza. Ecco, e questa responsabilità è qualcosa che si deve formulare in termini di desiderio. Sigler parlava anche di sogni in senso proprio. Secondo lui, in qualche modo, l'antropocene in quanto dinamica distruttiva, è l'epoca in cui non si è più in grado di formulare sogni singolari, se non quel sogno che concerne l'apocalisse, la fine della specie o la compromissione degli equilibri della biosfera. Ecco, questa preoccupazione io credo che sia una preoccupazione che ci responsabilizza e alla quale si deve continuare a prestare ascolto.
Daniele Poccia, lei come si è avvicinato alla filosofia? Come ha avuto questa fascinazione?
Personalmente, certo, nella mia biografia. Potrei dire che probabilmente il mio interesse, il mio essermi dedicato per un certo tempo alla filosofia dipende dall'aver in qualche modo oscillato tra tante cose. Tra una certa inclinazione per le arti, per la politica e per il sapere scientifico. In qualche modo la filosofia si situa al confine tra queste diverse attività, pur non essendo un'attività volta alla definizione di ciò che è vero o alla produzione di un'opera nel senso dell'operare artistico ancora all'investimento nell'azione politica diretta, prova tuttavia a trarre fuori una sintesi tra queste diverse attività. La filosofia prova in qualche modo a guardare attraverso queste attività, per usare un'espressione di Wittgenstein, per cogliere le esperienze che esse istituiscono, per provare addirittura ad unificare queste esperienze e in qualche modo a produrre una sintesi. Ecco, io credo che questa capacità della filosofia di tentare delle sintesi, che sono sempre anche oggetto di revisione, che sono sempre precarie, instabili, credo sia una delle cose che più colpisce, che più anche personalmente mi ha affascinato.
E la parola sintesi oggi è una parola importante, però la parola sintesi, Daniele Poccia, è una derivazione da una tesi, da un'antitesi e da un confronto a volte duro, a volte difficile per arrivare a una sintesi. Oggi invece vogliamo subito arrivare alla sintesi e non certo filosoficamente entrando nel dubbio, entrando nel confronto e quindi avere la risposta immediata da quello che noi abbiamo davanti come domanda. Prima di salutarci, Daniele Poccia, nel ricordare tra l'altro i nostri ascoltatori che lei sarà ospite al Festival CUM di Ancona venerdì 16 ottobre con l'appuntamento dedicato a Bernard Stiegler nel segno di Epimeteo, prima di salutarci, dicevo, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni?
A parte i libri di Stiegler, sul quale sono tornato ovviamente per preparare...
Puro desiderio di lettura.
Per puro desiderio di lettura sto leggendo finalmente, dopo tanti anni che mi promettevo di farlo, la trilogia di Valis di Philip K. Dick, che è un libro che ha molto a che fare con i discorsi che ho fatto, anche se non del tutto.
Brevissimamente, visto che lei l'ha citato, la trilogia di Philip Dick, in che modo attraversa il pensiero di Stiegler?
Beh, Dick, come è noto, era uno scrittore che aveva però anche una straordinaria conoscenza dei testi della tradizione filosofica e religiosa occidentale. E in questo libro, uno dei motivi portanti di questo libro è la crisi che in qualche modo affronta l'Occidente, la cultura occidentale, una crisi che addirittura Philip Dick in quel periodo leggeva in termini esplicitamente teologici, anzi più precisamente gnostici, vedeva per esempio nella presidenza Nixon il segno di un vero e proprio, come dire, dominio che in qualche modo doveva essere messo in discussione, e questo lo faceva con gli strumenti anche della teoria dell'informazione. Per esempio, il grande Canovaccio, che Dick è venuto scrivendo negli ultimi 10 anni della sua vita, che aveva intitolato Esegesi, è un tentativo di fondere e tenere insieme il discorso cosmologico, speculativo di autori come Alfred North Whitehead, come i classici della filosofia alessandrina. Insomma, è un tentativo di fondere diversi elementi culturali e di provare in qualche modo a utilizzarli anche come strumento di comprensione del presente.
Attraverso la realtà e il divino, niente meno, quindi c'è questa oscillazione continua.
Sì, esatto, anche in particolar modo il terzo volume della trilogia di Varys è un testo in cui Dick si confronta davvero con l'eredità del cristianesimo, si prova a chiedere anche che cosa di questa eredità è rimasto. Il protagonista di questo terzo volume della trilogia di Varys, Timothy Archer, è un vescovo che entra in crisi perché scopre addirittura che esistono dei testi che anticipano i detti di Gesù Cristo, e che quindi mettono in questione completamente la sua visione della religiosità e della fede. E nonostante questo, il libro si sviluppa come un confronto, come un corpo a corpo con questa eredità, come un'eredità che in qualche modo è ancora attuale, che però è attuale soprattutto nel suo versante politico, nel suo messaggio di messa in discussione di un ordine politico fondato sui rapporti di potere e il dominio.
La trilogia di Varys di Dick è pubblicata da Fanucci, e intanto noi ringraziamo davvero Daniele Poccia per essere stato qui insieme con noi nel Posto delle Parole, per averci anticipato, ma non solo, l'incontro che terrà venerdì 16 ottobre al Cum Festival di Ancona. Grazie Daniele Poccia e buona serata.
Grazie a voi e buona serata.